La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Atmosfere misteriose, un po' intriganti e un po', come dire, anche da paura, come avrebbe detto il nostro amico Corrado Guzzanti. E parliamo appunto di questa colonna sonora, il cui autore è François Deroubet. Il titolo del brano, scusatemi per il francese, è Poursuite sur les dunes d'Ostende. Spero di averlo pronunciato bene, mi scuseranno gli esperti di francese. Di questo film, di cui ancora non ho detto il titolo come da copione, ci parlerà il nostro esperto già collegato con noi al telefono, Marcello Gerardi, al quale diamo il bentornato a radiocittaperta.it.
Bentrovato Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno, allora Marcello, questa colonna sonora di questo autore francese François Deroubet, che è un musicista autodidatta, autore appunto di celebri colonne sonore come quella per esempio del Clan dei Marsigliesi, è il commento sonoro del film di oggi, ovvero?
La Vestale di Satana, di Eric Hummel.
Benissimo.
Un film belga, anche se è una coproduzione con Francia e Germania. Un film che quando uscì nel 1971 fece davvero scalpore, perlomeno in certi ambienti cosiddetti underground, no? degli amanti dei film del terrore, insomma dei film fantasy. Perché? Perché è un film originalissimo, è un film molto raffinato, diciamo che a distanza del tempo mantiene il suo fascino, un fascino se vogliamo da una parte perverso per certi aspetti e nello stesso tempo onirico, è un film molto onirico, pieno di elementi simbolici, un film che all'epoca fu esaltato dalla critica per esempio, ebbe meno successo di pubblico e comunque finì nel circuito dei cinema d'essai, non a caso. Di che si tratta? Si tratta di un'opera, diciamo, di questo regista belga Eric Hummel. Bisogna premettere che i belgi hanno una particolare predisposizione per il cinema dell'orrore e questo film se vogliamo è un film più raffinato di tanti altri che sono stati girati, che sono più esplicitamente violenti e devastanti dal punto di vista anche visivo, anche se raramente sono arrivati in Italia perché la censura insomma ha sempre funzionato, un po' la censura del mercato e un po' quella reale, diciamo, che sussisteva. I belgi hanno una particolare, diciamo, predilezione per le atmosfere morbose e anche, diciamo, psicologicamente malate. Questo film è un film appunto che è psicologicamente malato e ha delle atmosfere morbose, ma ha una raffinatezza formale non comune. Ci sono spesso dissolvenze in rosso, infatti sì, il titolo reale è Lèvres Rouges, cioè le labbra rosse, che poi è stato tradotto con Figlia della Notte, Daughters of Darkness, nei paesi appunto anglosassoni, e qui da noi così, La Vestale di Satana.
Sempre molto discutibile la traduzione.
Sempre molto discutibile, molto... Comunque, di che cosa si tratta? Si tratta di un'opera che rievoca in tempi moderni il mito di Elizabeth Báthory. Elizabeth Báthory fu una contessa sanguinaria che, diciamo, nel Settecento, fine Settecento, amava fare il bagno nel sangue di vergini al confine tra Romania e nel suo castello, al confine tra Romania ed Ungheria, e convinta che appunto il sangue delle vergini praticamente gli donasse la giovinezza. Era chiaramente una persona malvagia, che aveva avuto un'infanzia disturbata, è comunque un personaggio storico, un personaggio che poi su cui è stata creata la leggenda, che però è esistito realmente, tant'è vero che poi è finita murata viva nella sua camera, quando, pur essendo una nobildonna, dopo che per tanti anni hanno chiuso non uno ma due occhi, dell'Inquisizione l'ha colpita e ha poi mandato a morte tutti i suoi collaboratori e collaboratrici. Praticamente si dice che abbia ucciso circa 600 ragazze. Allora, questo film rievoca indirettamente, diciamo, il mito di questa sanguinaria contessa. Parla di due giovani, una ragazza svizzera e appunto un ragazzo inglese, che si sono sposati, con il treno passano a Ostenda, nel Belgio, e devono prendere il traghetto per andare poi in Inghilterra a presentarsi ai genitori. Lui è un ragazzo facoltoso, proviene da una famiglia molto aristocratica ed è un po' timoroso perché la ragazza svizzera che ha sposato, di nascosto, diciamo, dei genitori, è una ragazza che proviene da un ceto medio, commercianti, insomma, e quindi è molto esitante nel presentarlo ai genitori. Cosa succede? Arriva questo, quindi un contrattempo, diciamo, del treno, un deragliamento, diciamo, di un altro treno che costringe a una sosta, li porta in piena notte ad Ostenda, trovano un grande albergo semideserto e aspettano lì il giorno dopo per ripartire. In questo albergo semideserto, tra l'altro molto fascinoso, trovano un'altra ospite accompagnata da una sua probabilmente domestica, con la quale comunque si capisce subito che c'è un rapporto molto ambiguo, insomma, di attrazione e repulsione, ed è questa raffinatissima contessa, appunto si presenta una contessa, Elizabeth Báthory, si presenta. Immediatamente questa donna, che peraltro è rappresentata da Delphine Seyrig, che è un'attrice che andava allora per la maggiore, non dimentichiamo che era stata la protagonista di l'anno scorso a Marienbad, quindi un'attrice franco-belga molto importante, e allora nel fiore, diciamo, della sua bellezza, del suo fascino, e che dà al film anche un tono molto raffinato e particolare. Questa è una persona molto colta, molto allusiva, diciamo, a un certo punto affascina talmente il marito della ragazza svizzera, insomma, che rimane prigioniero in certo senso del suo fascino, e la moglie si, in certo senso, si adira, si allontana praticamente, ma nasce una specie di triangolo perverso. Praticamente, cioè, questa fascinazione poi coinvolge praticamente tutte le quattro persone in qualche modo, in momenti diversi e in situazioni diverse, trovano, diciamo, il modo di legarsi in un rapporto morboso, particolarmente legato a parte al sesso, da parte a una dominazione di carattere psicologico. Questa Elizabeth Báthory in realtà racconta la sua storia, ed è significativo che racconta la storia, come prima ho fatto io, di questa appunto contessa sanguinaria che viene murata viva, e appunto il marito gli chiede ascoltandola così ammirato, e dopo cosa succede? Chissà, risponde lei. Cioè, in poche parole, il film ci vuole far credere che se non è una reincarnazione, quantomeno è probabilmente lei stessa che è sopravvissuta nel tempo. È una vampira e presto si vede che appunto si capisce da una serie di cose, per esempio ci sono diversi omicidi di ragazze che vengono appunto, di cui si viene a sapere a Bruges, a pochi passi da Ostenda, e quello che diciamo colpisce questo lento cammino psicologico, cioè per esempio la moglie, diciamo la ragazza svizzera, si accorge che il marito è particolarmente affascinato dalle scene, non solo dai racconti di questa diciamo contessa, ma dalle scene che vede sui giornali e addirittura di persona quando vanno a Bruges assistono diciamo al rinvenimento di cadaveri di queste ragazze. Lui sembra morbosamente attratto da queste ragazze che sono state dissanguate, quindi ovviamente la polizia ipotizza che ci siano appunto eventi di vampirismo, cose del genere. Lentamente questa situazione di morbosità prende il sopravvento, il rapporto tra i due coniugi ovviamente viene distrutto, il marito diciamo c'ha tra l'altro anche una notte diciamo d'amore con la domestica della contessa, accidentalmente la uccide. La contessa fa in modo che la moglie assista, che veda comunque che c'è stato questo omicidio, in modo da legarla psicologicamente a sé, in un rapporto molto più profondo, al punto
di complicità.
Di complicità. Alla fine, insomma, è la stessa moglie in un gioco erotico ad uccidere il marito, praticamente con la complicità della contessa. Lo seppelliscono fuori dall'albergo, diciamo, in campagna, praticamente. E quello che è suggestivo diciamo è anche il modo come viene fatta questa cosa, questa sepoltura. Il film è pieno di atmosfere auliche, quasi sognanti, e nello stesso tempo, anche se comunque è abbastanza violento, i momenti di splatter, di violenza ci sono, non è che sono particolarmente nascosti, non sono eccessivi, però non sono neanche molto misurati. Quello che è suggestivo, innanzitutto il cambio delle scene viene così rappresentato da, proprio in onore del titolo, Labbra Rosse, dalle dissolvenze in rosso dello schermo, e purtroppo diciamo il DVD, bisogna dire, non rende la bellezza filmica, no, dell'immagine su grande schermo, come purtroppo, pur non essendo un film ad alto costo, a quei tempi insomma tra l'altro le produzioni hollywoodiane erano di altro tipo, come sappiamo, insomma non è che si basavano comunque sugli effetti speciali come adesso. Questo film belga ancor meno, con pochi effetti speciali ma molto ben rifiniti, molto suggestivi, molto, se vogliamo, per l'epoca anche conturbanti.
Marcello, io ti interrompo un attimo perché voglio come sempre alternare il tuo racconto. Finora diciamo hai, anche se non credo completato, però menzionato la trama del film, e visto che si tratta di un film diciamo anche un pochettino di suspense, lasciamo anche ai nostri ascoltatori un po' di suspense per la conclusione del racconto, e ovviamente anche la disamina critica che ti compete, per ascoltare proprio il brano che porta il titolo del film, Le Lèvres Rouges, e quindi poi riprenderemo il discorso non appena il brano sarà terminato, quindi okay. Un paio di minuti di musica e poi torniamo in voce.
Benissimo.
con questo valzer un po' inquietante torniamo in voce alle 14.19, la bottega del forno, Fabrizio Forno ai microfoni di radiocittaperta.it, ma al telefono abbiamo colui che ha proposto appunto il racconto e la critica di questo film del 1971. Come vi ricordo, tutto ciò che viene proposto sia dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista musicale è riferito appunto al 1971. Abbiamo ascoltato un secondo brano dalla colonna sonora del film La Vestale di Satana, opera sempre di François de Roubaix, e il titolo del brano è lo stesso del titolo originale del film, Les Lèvres Rouges, oddio le labbra ovvero Le Labbra Rosse, un titolo diciamo forse più azzeccato rispetto alla traduzione, come spesso accade, molto maldestra in italiano, La Vestale di Satana. Vai Marcello.
Sì, certamente è così. Labbra Rosse è un titolo estremamente più appropriato, si riferisce appunto alle labbra rosse sempre di questa contessa affascinante e appunto seduttiva. Ora, le atmosfere di questo film sono molto particolari. Per essere un film, diciamo, se vogliamo, di fantasia, del terrore, sono particolarmente raffinate. Ed è per questo che questo film, come dicevo prima, è diventato un oggetto di culto. Diciamo, è diventato uno dei film degli anni 70 che hanno lasciato il segno nell'immaginario gotico, insomma, della filmografia gotica e della cultura gotica. È un film molto citato. Tra l'altro aveva anche subito le influenze di se vogliamo, insomma, questo regista belga Kumel subisce l'influenza del nostro Mario Bava, preso nell'uso dei colori. Mario Bava, diciamo che in Francia era già considerato un maestro, in Italia ci abbiamo messo altri 30 anni per considerarlo quel genio del cinema che è, insomma, che è stato alla fine a cui è stato riconosciuto il rango. Ora, le influenze possono essere anche quelle, per esempio, del francese Jean Rollin, per certa estetica, soprattutto per una certa poesia, se vogliamo, legata appunto al cinema gotico, diciamo anche al tema del vampirismo, dove la violenza, i sentimenti si sposano in certo senso, a volte in maniera confusa, a volte diciamo in maniera più riuscita. E comunque in questo caso, questo film belga, una misura si trova. E questo lento, così, questa lenta seduzione di questa vampira, di questa Bathory, nei confronti soprattutto di questa donna che è la sua vera preda. E poi alla fine del film si capirà benissimo perché. Cosa avviene? Avviene che dopo aver seppellito sia la ragazza appunto accidentalmente morta che il marito, liberatisi, loro fuggono insieme. Tra l'altro, una delle immagini più belle del film, che svela anche, insomma, toglie qualche velo di ambiguità, se vogliamo, è quella in cui, diciamo, durante la notte, quando si disfanno del cadavere, questa donna, diciamo la ragazza svizzera, la sposa, diciamo, dice: ho tanto freddo. E Delphine Seyrig, la contessa, la vampira, apre le sue ali nere a livello di pipistrello per proteggerla. È un'immagine su uno sfondo totalmente, diciamo, scuro, se vogliamo, con i primi bagliori dell'alba lontani che si vedono, molto suggestiva, di grande suggestione visiva, perché è un film che è fatto di suggestioni visive e anche di suggestioni psicologiche. Alla fine queste donne fuggono tutte e due insieme con una macchina, devono correre prima che sopravvenga l'alba, perché se dovesse sopravvenire l'alba, sicuramente ci sarà la morte, diciamo, di lei, di Delphine Seyrig. Ora che succede? Succede che, correndo con la macchina, a un certo punto, mentre proprio il sole sta quasi per sorgere, improvvisamente c'è un incidente praticamente, e Delphine Seyrig viene sbalzata e viene trafitta da un ramo e muore trafitta dal ramo, diciamo, da un albero, dal ramo di un albero. Il film sembra finire così, in realtà non finisce, perché dopo si cambia scena, dissolvente in rosso, e alla fine si vede questa ragazza, diciamo, svizzera, che era la sua, che è diventata
la sopravvissuta,
la sua,
diciamo.
Sì, la ragazza, che avvicina due giovani dicendo: venite con me, adesso io vi spiegherò, vi farò conoscere cose molto interessanti. Cioè praticamente si reincarna nella vampira, cioè continua il percorso interrotto con la morte di Elizabeth Bathory. Si reincarna e continua così e finisce il film.
Molto interessante.
È un film interessante, ripeto, quello che soprattutto rileva non solo la bellezza delle immagini molto ricercate, per esempio nelle scene notturne si usa molto anche una tonalità di carattere blu e nero, cioè proprio sembra una specie di trattato di come un film gotico debba essere realizzato. Quindi è un'opera rara e soprattutto ha il dono di non avere eccessi, pur essendo la sua parte violento, non eccede, rimane sempre in certo senso nella misura massima tollerabile, anche per uno spettatore che magari sia abbastanza impressionabile. Si tratta comunque di un'opera che, ripeto, è rimasta a suo modo nella storia del cinema gotico, un'opera, se vogliamo, che può darsi che adesso potrebbe essere considerata forse noiosa, non è certo un'opera come i film che fanno adesso, che sono tutti effetti speciali, non è solo quello, è un'opera in cui c'è una forte introspezione psicologica, ma se si riesce ad entrare nella dinamica di quest'opera è assolutamente godibile, tuttora può essere affascinante.
Scusami Marcello se ti interrompo, ma come tu ben sai, lo dico ovviamente ai nostri ascoltatori, tra i quali saluto Andrea che ci ha salutato per sms, quindi invito anche altri ascoltatori a farlo al 347 24 50 020. Come tu ben sai, io non sono un grande appassionato del genere gotico, quindi probabilmente i miei riferimenti sono molto, molto limitati e comunque poco pertinenti, però mi azzardo, per quello che mi hai raccontato, per le atmosfere, per il rigore estetico che caratterizza questa pellicola, azzardo un parallelo, adesso vedrai che mi manderai a quel paese, con Miriam si sveglia a mezzanotte di Tony Scott, in cui c'è ovviamente il tema del vampirismo, c'è il tema appunto dell'attrazione tra donne, perché lì abbiamo Susan Sarandon che viene sedotta da una meravigliosa Catherine Deneuve. Non so se questo è una banalizzazione del concetto, ma ci trovo qualche similitudine, se non altro a livello anche di trama e di atmosfere.
Allora, sicuramente qualche aspetto, diciamo, di similitudine c'è, meno male. Ma è un contesto molto diverso. Cioè, nel senso che quest'opera di cui parliamo oggi è un'opera che ha una, se vogliamo, soprattutto un senso onirico, no? Un senso onirico, una visualità, insomma, molto particolare e anche una trama di atmosfere anche psicologiche molto suggestive. Il film Miriam si sveglia a mezzanotte, che peraltro è un bel film, è un film sicuramente valevole, sicuramente si nutre di alcune atmosfere che possono anche richiamare questo film, per esempio l'amore tra queste donne, c'era David Bowie, non dimentichiamo, quindi c'era addirittura, insomma, la presenza carismatica di Bowie, e molto legato poi anche alle immagini di un gotico più moderno, per esempio c'è l'iniziale concerto dei Bauhaus che appunto si eseguono Bela Lugosi's Dead, che è forse il primo brano che a livello internazionale viene riconosciuto come brano di musica gotica, no? Ed eravamo nel 78, diciamo, sostanzialmente. Quindi ci sono sicuramente alcune atmosfere, per esempio c'è la presenza dei tanti uccelli, diciamo, in Miriam si sveglia a mezzanotte, della presenza degli uccelli, che se anche non è presente, non c'è una scena simile nel film di Kumel, però come atmosfera e come inquietudine, come aspetto onirico, può ricordare certe atmosfere.
Quindi però non ci ho proprio, insomma, non ho toppato, ecco.
No, meno male.
La cosa
ci
mi
sono
consola.
Sicuramente degli aspetti che
delle analogie,
cioè,
ecco.
Comunque sicuramente qualcosa che può essere paragonato c'è.
Bene.
Diciamo, sicuramente.
Allora, ovviamente con tutto quello che giustamente hai sottolineato te, che riguarda, diciamo, anche la confezione quasi artigianale di un film che esce fuori dai cliché, dal punto del grande budget hollywoodiano, come per esempio appunto Tony Scott ci ha insegnato. Quindi, diciamo, questo è un valore aggiunto, cioè riuscire, come spesso è accaduto a quello che hai appena citato come maestro, Lamberto Bava, riuscire a fare...
Mario Bava,
il padre.
Lamberto è il figlio prosegue, è un buon artigiano, ma non ha il
Non è la stessa cosa, certo, no, mi sono confuso. Però appunto sì. Mario Bava aveva anche questo di pregio, che con quattro trucchetti, con due gelatine applicate sopra alla macchina da ripresa o ai riflettori, riusciva ad inquietare ed agitare le notti degli spettatori quando erano usciti dal cinema. Questo
Ma
è un altro...
soprattutto c'è un approccio culturale, no? Cioè, nel senso che chi affronta questo genere di film lo può fare anche per gioco, no? Come per esempio lo faceva Bava, in buona parte, diciamo, lo faceva per gioco, cioè non è che lui credeva necessariamente nel soprannaturale, anche se comunque era molto intrigato, no? Però, ecco, bisogna entrare nell'atmosfera e nella cultura gotica per fare un buon film gotico. Per esempio Kumel ci entra bene, e per esempio ci entra benissimo Riccardo Freda, che è un altro grande campione, diciamo, del gotico italiano. Lui addirittura, immedesimandosi proprio nella cultura, credendo addirittura in molti degli elementi di questa cultura gotica. Nel caso dei film hollywoodiani, sono film soprattutto di spettacolo, dove non è che c'è una compartecipazione o una condivisione magari parziale a livello o della sensibilità gotica, dove c'è, diciamo, almeno se vogliamo emotiva, il film riesce sicuramente più pregnante, più suggestivo, insomma.
Il regista mi sembra di capire che ha raggiunto la massività e del suo valore artistico proprio con questo film.
Ma sì, ne fece pure diversi altri, in particolare un buon film che non ho visto perché non ha girato, ma per Twist, che pure è un piccolo culto. Però sicuramente quest'opera qui è quella, diciamo, principale.
Tra l'altro regista tuttora vivente, però ecco, la cui celebrità al di fuori dei confini del Belgio è soprattutto dovuta a questo La Vestale di Satana, che tu hai avuto, come dire, il pregio e, come dire, l'intelligenza di andare a ripescare, perché effettivamente...
Ma perché penso che anche può intrigare anche... persone, diciamo, anche di adesso, no? Cioè giovani di adesso, se sono liberi da pregiudizi mentali, no? E non rimangono ai videogiochi o, diciamo, ai film spettacolari hollywoodiani, possono trovare queste opere estremamente suggestive. Non dimentichiamo, per esempio, che Federico Fellini era assolutamente affascinato dalla cultura gotica, al punto che in tanti suoi film appaiono elementi o onirici o comunque addirittura gotici, insomma, tantissimi film di Fellini sono solo degli elementi, no? Però lui era estremamente curioso, estremamente attento a tutto il mondo del soprannaturale, pur non essendo necessariamente un praticante o un credente, era comunque una persona intrigata, e nei suoi film si vedono tracce di questa condivisione culturale.
Tra l'altro leggo che la protagonista, oltre ad essere molto bella e affascinante, come probabilmente era il caso che fosse la protagonista del film, non è stata solo la protagonista di Marien Bad, ma era anche la moglie di Alain René, quindi insomma aveva ottime referenze, ecco.
È stata un'attrice importante, moglie appunto di René, diciamo è una, come posso dire, un'icona del cinema, insomma, di quel periodo.
Bene, bene.
Degli anni 60-70.
Senti Marcello, ricorre la frase d'obbligo in questi casi, il tempo è tiranno, sono già le 14.34, vi ricordo che stiamo conversando piacevolmente, come accade spesso di lunedì, di cinema del 1971 con il nostro esperto Marcello Gerardi, che ci sta raccontando il film La Vestale di Satana. Siamo quasi giunti alla conclusione della nostra parentesi dedicata al cinema e ci corre appunto l'obbligo di espletare le due classiche formalità di rito, ovvero che Marcello ci racconti, visto che la rubrica si chiama Visti in prima visione, ci racconti in quale cinema ebbe la fortuna e il privilegio di vedere questo film sul grande schermo, che come ci ha appena raccontato Marcello dà un valore aggiunto proprio alla, diciamo, alla resa formale della pellicola.
Allora, lo vidi al cinema Quirinale.
Ah.
Che allora, insomma, in Via Nazionale, che allora esisteva.
Come no, certo. Mi hai tirato fuori proprio una specie di scheletro dall'armadio, perché era un cinema che avevo totalmente rimosso dalla mia memoria.
Fino a 25 di anni fa.
Sì, sì, quasi di fronte alla Banca d'Italia, giusto.
Esatto,
giusto.
Esattamente.
Caspita, che hai ritirato fuori veramente un cadavere eccellente, se vogliamo. Bravissimo, stesso marciapiede, poco più vicino. All'angolo con Via Milano. Bene, la seconda appunto formalità che Marcello utilizza per chiudere la sua partecipazione alla nostra trasmissione viene mutuata dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, slowcult.com, che è appunto una webzine che esiste ormai da una dozzina d'anni, per la quale Marcello collabora principalmente per quello che riguarda il cinema, ma anche per la musica, e che appunto ha la caratteristica di classificare le recensioni contenute nel sito con una valutazione in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti. Quanto diamo a questo La Vestale di Satana?
Diamo 4 stelle.
Caspita, un bel risultato, insomma. Dall'insistenza con la quale avevi, insistenza benevola ovviamente, con la quale avevi, perorato la causa di parlare di questo film in questa puntata, capivo che era qualcosa alla quale tenevi in maniera particolare, e il tuo racconto ce lo ha abbondantemente spiegato. Quindi Marcello... Io adesso alle 14.36 sono ai noi costretto a salutarti, ovviamente ti ringrazio.
Grazie a te.
Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima occasione, alla prossima puntata della Bottega del Forno, all'interno della quale appunto appare questa rubrica Visti in prima visione. Chiudiamo il trittico di brani dedicati alla colonna sonora del film La Vestale di Satana con un terzo brano sempre dell'autore François de Roubaix, che si intitola Ballade à Bruges. Grazie ancora Marcello e buon proseguimento.
Sì, peraltro diciamo brani molto suggestivi.
Sì, infatti azzeccatissimi. Sì. Ottima colonna sonora anche. Se il buongiorno si vede dal mattino, insomma,
sì.
La colonna sonora è un'ottima premessa.
Bene.
Grazie ancora Marcello, alla prossima.
Grazie a te, buon proseguimento della trasmissione. Ciao.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.